Nastro Azzurro presenta speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
Siamo con Andrea Seger che alla giornata degli autori ha presentato Io sono lì. Partiamo prima di tutto da due domande tecniche. Come sei riuscito ad entrare nella comunità cinese che, come sappiamo, in Italia è una delle più, diciamo così, appartate, no? Fa vita a sé, anche i bambini cercano di non essere, diciamo così, inseriti davvero, le donne ancora di più.
Beh, sai, questo era vero fino a 3, 4, 5 anni fa ormai. Nel quartiere dove io vivo, a Tor Pignattara, Pigneta, una periferia di Roma, e questa comunque, diciamo, tradizionale chiusura inizia a essere un po' sfaldata, e nel senso che ormai siamo alla terza generazione di bambini, o alla seconda, comunque i bambini vanno nelle scuole e da lì si rompono le chiusure, no? Per cui siamo riusciti a, lavorando su quel quartiere, siamo riusciti a trovare dei canali di entrata, soprattutto tramite i ragazzi, ad esempio facendo il cast per Zhang, che è l'amico di Chun-Li, l'amico, insomma, quello che, l'aiutante del capo, che poi diventa anche un po' amico di Chun-Li. Dovevamo cercare uno che sapesse parlare italiano, quindi abbiamo cercato ragazzi di seconda generazione e poi da lì siamo entrati abbastanza facilmente. Certo, rimane una delle comunità più auto-organizzate, autosufficienti e chiuse, però si inizia ad avere delle strade di dialogo e anche delle associazioni che lavorano su questo, insomma.
Hai utilizzato soprattutto loro per il lavoro di documentazione?
Sulla comunità il lavoro di documentazione è nato dall'incontro con un mio collega di dottorato di sociologia, quando ho fatto dottorato, che lavorava proprio sulle comunità cinesi, ed è stato lui a raccontarmi questa storia della notizia, insomma. E da questa storia della notizia, da questo metodo che lui mi ha raccontato, poi è nata l'idea di costruirci intorno il filo narrativo, anche se poi questa cosa della notizia, è questo metodo del credito, no? del migrante che si fa dare dei soldi per poter fare il viaggio, per comprarsi il documento, e funziona in tantissime comunità di migranti. In quella cinese è molto ben funzionale, perché si lega poi alla tendenza del lavoratore cinese ad essere molto, diciamo, al servizio del capo. Cioè c'è la coscienza del diritto del lavoratore nel lavoratore cinese è molto molto bassa, quindi che tu sia lì a lavorare per pagare, che non sai quanto guadagni, è abbastanza normale.
Ascolta, in questo film c'è l'uso di diverse metafore. Tu porti questo film per la prima volta nella tua terra, hai fatto anche altri lavori documentaristici. C'è una frase bellissima del film, che il mare è in balia delle onde e del vento, la laguna è femminile, calma e tranquilla, e invece il mare è maschile e cambia spesso colore e faccia.
In realtà è una citazione nascosta, e non so, facciamo il gioco, prova a dire da chi è citata.
Non ho idea.
È una citazione dal Vecchio il mare di Hemingway, è un pezzo, è un monologo del vecchio in uno dei momenti di suo, insomma, delirio mentre è in mare. E
però è metafora anche di tante cose.
Sì, certo, è una citazione di Hemingway da un libro che ha molto a che fare peraltro con questo film, e che è poi un modo per raccontare in maniera, con uno degli stili del film, che è comunque la poesia, e il rapporto tra quel luogo che ti conduce da qualche parte, che è il mare, e quel luogo che ti trattiene in qualche modo in quelle altre parti, che è la laguna. C'è questo gioco, no? Tra laguna e mare, dell'acqua che entra nella laguna poi esce, però come dice poi Lina alla fine una parte di quell'acqua rimane, no? E questo è poi la condizione del migrante, però in fondo è la condizione di tanti esseri umani, no? Cioè tu ti fai portare da qualche parte dal mare, poi quel mare ti trattiene in un posto, però poi riesci a uscire, e questo è quello che mi piace anche di questi luoghi che ho raccontato, insomma.
E poi fai emergere l'identità culturale che sta cambiando di questi luoghi, no?
Sì, questo quando ho scritto, una delle prime cose che ho scritto nel soggetto, quando lo devi presentare eccetera, è che in realtà è un film su due identità in crisi, no? Cioè da una parte è l'identità in crisi per antonomasia del migrante che decide di lasciare il qui per andare verso un lì e quindi si mette in crisi, però dall'altra è anche l'identità in crisi di chi è invece ancorato ad una identità tradizionale che non ha più la forza di essere tale e che diventa ingombrante perché viene trasformata in una forma di conservazione orgogliosa e molto chiusa della propria identità stessa. E queste due identità in crisi, nel momento in cui riescono a superare il muro della paura nella conoscenza dell'altro, vivono questa crisi in maniera molto più positiva, no? Cioè scoprono che vivendo quella crisi nella conoscenza dell'altro tiri fuori dei pezzi di te stesso che pensavi di dover lasciare nascosti, no?
Quindi era per questo che non era importante esasperare i toni, quindi far vedere la contrapposizione, o comunque le persone che odiano i migranti, come ci vengono raccontati, della televisione, che ci parla di un nord che li vuole tutti fuori. È per questo che nessun tuo personaggio è un leghista, fra virgolette, sfegatato?
Assolutamente, questa è una delle attenzioni principali che abbiamo posto insieme a Marco Pettinello quando abbiamo scritto la sceneggiatura, era quello di evitare per ognuno dei personaggi di evitare la stereotipizzazione, perché proprio il tema dell'immigrazione in generale è quello che subisce di più questa forma di stereotipizzazione, sia per l'immigrato che è costretto a essere immigrato o clandestino o extracomunitario, sia anche per il razzista stesso che magari è costretto dal proprio appartenere ad un gruppo di razzisti quando invece potrebbe viversi questa sua paura per poi scoprire qual è l'origine e la conseguenza di questa paura. Allora, proprio per non lavorare su questi stereotipi, abbiamo costruito tutti personaggi che sono principalmente se stessi e che poi diventano anche pezzi di rappresentazione di questi modi di reagire. Però io penso che, ad esempio, Bobo Citran, che fa l'avvocato e che è quello più ascrivibile, volendo, al potenziale lettore leghista, e in realtà non mi interessava assolutamente questo aspetto, mi interessava il suo essere chiuso nel suo ruolo di persona che non rischia niente, ma che rimane tranquillo nel suo unico luogo di potere e non potere, che è l'osteria. E questa sua chiusura poi in realtà lo fa invidiare profondamente Beppi, perché dice: cazzo, ma lui ci ha parlato con questa, no? Allora trasforma, invece che ci ha parlato, inizia a far credere che se la vuole chiavare, allora alimenta tutte le altre cose. Ma in realtà la sua speranza era di poterla conoscere lui, no? Ma non per sfini sessuali, ma proprio perché quella è la novità in quel luogo di finto potere che è l'osteria dove lui è avvocato, no? E lì, quando arriva quella novità, lui che domina quel luogo, che è un luogo inutile, però che è il luogo della sua vita, vorrebbe conoscerla quella novità, no? E invece non trova in sé gli strumenti, allora si arrocca in un'alimentazione di paura. E questo è quello che fa il politico xenofobo, no? Cioè quello che, siccome deve alimentare il suo potere nel suo orticello, alimenta la paura. E questo è grave poi per la società.
Tu sai che noi amiamo moltissimo il tuo cinema documentario. Proprio nel tuo genere documentario tu cerchi la dimensione intima e profonda della realtà. E quindi qui adesso ti chiedo una cosa, perché non mi è stata, non so se non mi sia piaciuta o non ho capito troppo bene. C'è la scena dell'arrivo del bambino. Esci dal realismo della storia in quel momento. Arriva il bambino, perché hai scelto, una scena ispirata meno al realismo lì?
Perché il bambino arriva un po' di sorpresa, così?
No, perché è un po' troppo sentimentalista.
Non lo so, non ci ho ancora pensato esattamente, però diciamo che lì era un problema di equilibrio della narrazione, no? Nel senso che a quel punto molto del film era già successo e io credo che sia facile a quel punto del film essersi un po' dimenticati se il bambino deve arrivare o non arrivare, no? Hai vissuto quella separazione, quella crisi. L'arrivo del bambino era quella cosa che fa ripartire il film e che poi conduce al finale. E alla fine ho scelto di farlo in una maniera un po' sintetica e improvvisa per dare un cambio di ritmo a quel punto, per darmi la forza di arrivare alla fine. Non avevo pensato se era più realistico e irrealistico, questo non ci avevo pensato.
Ultima cosa, il cast. Hai scelto dei veneti per aiutarli, soprattutto nel dialetto di Chioggia, che era molto difficile, un personaggio come Rade che regge tutto il film. Come l'hai convinto? probabilmente attraverso la sceneggiatura, ad accettare il ruolo e poi gli altri ruoli. Fai diventare Battiston cattivo.
Allora, beh, insomma, hai fatto tutte domande che hanno già la risposta in pratica, perché Battiston l'ho convinto perché gli ho detto facciamo il cattivo per una volta e lui ha detto wow, sì, facciamolo, vediamo cosa succede. E Roberto Cetrani e Marco Paolini sono due delle voci venete che maggiormente hanno raccontato nel loro teatro e nel loro cinema il Veneto, e quindi mi piaceva costruire una collaborazione con loro, portandoli a fare una cosa che però non avevano mai fatto, cioè il pescatore di Chioggia non l'avevano mai fatto assolutamente, quindi lavorando comunque su una dimensione nuova anche per loro, e chiedendogli di lavorare in un modo che era più vicino al documentarismo di quanto avessero lavorato fino all'epoca, e più lontano da alcune cose teatrali loro. Quindi è stata una collaborazione con due grandi narratori veneti su dei terreni però abbastanza nuovi per tutti. Rade, io quando ci ho messo un po' a trovare l'attore per Beppi, ci ho pensato a lungo, ho fatto vari esperimenti, a un certo punto mi è venuta in mente la sua faccia, l'ho cercato, mi sono fatto dare una sua mail da un agente e gli ho mandato lo script di 5 righe dicendo che cercavo un attore per fare un pescatore della Laguna Veneta, detto il poeta, emigrato dall'ex Jugoslavia, e lui mi ha detto di mandargli la sceneggiatura, ha letto la sceneggiatura in una notte, la mattina dopo mi ha telefonato da Los Angeles dicendo che lui si stupiva di come io sapessi così tante cose di lui, e gli ho detto in che senso, è che in Beppi ci sono tante cose mie che tu non puoi sapere, e hai scritto questo personaggio su di me, e gli ho detto no, io ho scritto questo personaggio, poi mi sei venuto in mente te, vabbè allora io devo fare questo personaggio. E da lì ha deciso di farlo, io gli ho detto subito che non avevamo i soldi per pagarlo come lui di solito viene pagato, perché insomma, lui veniva, insomma, stava lavorando a Hollywood con produzioni super potenti, ma ancora oggi ha fatto i film di Angelina Jolie e altre cose, e lui ha detto il mio scopo è riuscire ad aiutarti a fare questo film, la questione economica non è una questione in questo caso, e così ha aiutato moltissimo il film.
Ultima cosa, hai portato qui anche una petizione, il cinema con i migranti.
Non è nascosto a nessuno che quello che io ho fatto fino ad oggi con il mio cinema è anche un lavoro politico, giornalistico in qualche modo, e sono contento di aver fatto un film adesso, come dire, che non ha il vincolo del rapporto con l'attualità, che è un vincolo che mi è sempre piaciuto molto frequentare. Però rimane in me la convinzione che il mio lavoro sia anche un lavoro politico nel senso ampio del termine. In questo periodo in Italia negli ultimi mesi sono successe cose di forte ingiustizia rispetto al rapporto con i nuovi flussi di migrazione dalla Libia, e mi sembrava fondamentale portare una voce di denuncia di ciò che stava succedendo. In questo ho incontrato l'appoggio di decine di colleghi che stanno firmando la petizione.
Grazie di cuore, Giovanna Barreca, Radio Cinema, Venezia 2011.
Radiocinema.it